A Maracanà le grandi firme.
E allora, caro Stefano, è il momento di una grande firma e ci fa molto piacere perché un po' che non lo sentiamo e quindi gli andiamo a dare anche un carissimo buon pomeriggio a Bruno Longhi. Ciao Bruno, ben trovato.
Ciao Marco, ciao,
ciao Bruno.
Buon
allora,
pomeriggio.
Buon pomeriggio. Caro Stefano, apri tu. Prima domanda che faresti subito a Bruno Longhi.
Allora, Bruno,
momento,
siccome ne ha raccontate in avvisse di tutti i colori.
Esatto.
Noi stiamo parlando ultimamente in queste ore, Bruno, sul fatto di come in questi tornei che hanno una vita corta, insomma, i mondiali europei, è vero che conta il principio di gioco, è vero che contano sempre i giocatori, però conta anche quel tipo, quell'aspetto mentale, quell'approccio, quello anche liberarsi. Non dico di certe paure, ma di un timore. Ecco, io se oggi ho ascoltato la conferenza stampa di Scamacca, il modo di giocare di Frattesi, secondo te quanto possono essere così determinanti alla fine poi di un percorso virtuoso più o meno vincente, insomma, quello che ci auguriamo?
Tu ti riferisci solo all'Italia, immagino, no?
Sì.
Sì, ma io direi che innanzitutto c'è curiosità, no, di scoprire la valenza del lavoro di Spalletti, di capire se abbiamo trovato proprio in Scamacca il centravanti che andiamo cercando da tempo, se Chiesa è sempre lo stesso giocatore che abbiamo ammirato, anche se l'assenza di Acerbi, esperto, direi direttore d'orchestra del pacchetto arretrato, passerà inosservata. Se per una partita si può anche fare a meno di Barella, che direi è il più internazionale di tutti i nostri nazionali, no? C'è un'atmosfera che è identica a quella del 2006, no? Anche oggi come allora si comincia l'insegna, non so se definirla del realismo o della prudenza, un realismo che oggi è solo speranza, magari già dopo domani sera, dopo la partita con l'Albania, potrebbe essere qualcosa di più. Ma io dico, si parte sempre veramente col freno a mano tirato, parlo di entusiasmi, no? Sia da parte di coloro che debbono andare in campo, da parte di tutto il nostro movimento, perché non si sa mai quello che può accadere. Cioè, l'Italia ci ha abituato a tutto, no? È partita per certe avventure criticata, addirittura accompagnata da un'area di pessimismo enorme, poi invece ha smentito tutti. È chiaro che poi queste sono manifestazioni che hanno una particolarità, che insomma sono quelle dell'eliminazione diretta, e se fai male la prima partita già sei messo male nel gironcino di qualificazione, e poi dopo l'uno contro uno, la partita, quella dell'eliminazione diretta, non è che stabilisca i veri valori delle nazionali, perché se dovessimo adesso dire chi vince questo europeo, io direi Francia, no? Mm-hmm. Anche se molti parlano di Inghilterra o di Germania, però poi può succedere tutto come è successo nel 2021. Noi dobbiamo aggrapparci a quel poco che abbiamo e sperando che quel poco dia il 100-110%, e coloro che non rappresentano, diciamo, l'argenteria di questa nazionale facciano appieno il loro dovere. Insomma, l'ho detto prima, no? Abbiamo molti dubbi, anche perché poi le uniche due amichevoli, quelle degli ultimi giorni, no? Non è che abbiano svelato le carte di questa nazionale, non ci ha fatto vedere Spalletti quella che sarà la nazionale. L'abbiamo intuita, continuiamo ad intuirla, però abbiamo soltanto dato dei voti su alcuni giocatori, abbiamo apprezzato alcuni, altri un pochino meno, per cui diciamo che è un libro chiuso che è completamente da aprire. Non siamo ancora alla prima pagina, vediamo cosa succede dopo domani sera, quella sarà la prima pagina e ci farà capire qualcosa e ci darà un indirizzo.
Bruno, vengo da te, cambio argomento, torno sulla strettissima attualità. Oggi è stato il Fonseca Day annunciato dallo stesso Ibrahimovic, nella conferenza ha parlato e ha detto è la scelta giusta. Sei d'accordo?
Allora, se hai un'indagine tra tutti i tifosi del Milan, penso che nessuno sia d'accordo, no?
Sì, abbiamo già fatto e ti devo dire che siamo più dell'80% che non è d'accordo.
Ecco, dell'80%. Ma perché? Perché si vede il Napoli che porta a casa Conte, perché quando parliamo di Conte entriamo in quella ristretta sfera dei top manager, no? Alla quale appartengono Klopp, Guardiola, Mourinho stesso, no? Allegri, cioè, guardiamo un pochino i titoli che sono stati conquistati. Ma si prosegue, io direi il Milan ha deciso di andare avanti nel segno della continuità con un profilo simile a quello di Pioli, Ma però il lavoro che deve fare il Milan non è tanto relativo all'allenatore, deve rimettere a posto la squadra. Chi ha avuto, diciamo, l'opportunità di confrontarsi con Pioli, diciamo, a telecamere spente e a microfoni spenti già due mesi fa, ha capito qual è il problema del Milan. Un problema che Pioli conosceva benissimo. Più volte lui ha detto, no, durante le conferenze, noi siamo una squadra che dobbiamo fare un gol più degli altri. Ecco, perché sapeva che è una squadra non protetta difensivamente. Ricordiamoci che quando ha vinto lo scudetto aveva Kessi, Tonali e Krunic e Benasser in grande spolvero a centrocampo, giocatori che sono venuti a mancare, per cui è stato un Milan allegro quello di quest'anno che ha subito, mi pare, 49 gol. Dove deve intervenire il Milan? Soprattutto lì, ovviamente il discorso dei centravanti è preponderante, però deve intervenire al centrocampo, far sì che la difesa non sia più in balia delle onde. Qui Fonseca o Pioli, ecco, argomento che riguarda l'allenatore, ma il vero argomento riguarda gli acquisti che il Milan farà e come sistemerà la squadra.
Bruno, dal Milan alla Juventus, altro cambio d'allenatore, Thiago Motta, insomma, ha detto di essere un tipo ambizioso, di voler far fare, no? Di rendere felici, ecco, come abbiamo titolato, i tifosi bianconeri. È la scelta giusta? Secondo
è
te?
La scelta giusta nella misura in cui c'è la volontà da parte di una società che è tradizionalista da sempre di cambiare rotta. Nel momento in cui, ma già la Juve l'ha fatto con Pirlo, l'ha fatto con Sarri, poi è ritornata al passato richiamando Allegri. Se questa è una voglia è un'idea definitiva e decisiva, deve ovviamente accompagnare nella sua avventura Motta, ovviamente assecondandolo non solo nelle idee di gioco ma con quei giocatori che lui ritiene fondamentali per sviluppare questo tipo di gioco che è un po' in distonia con quello che è stato il gioco della Juve degli ultimi anni. Per cui è chiaro che per arrivare ad accontentare Motta vuol dire intervenire sul mercato con dei giocatori propedeutici per il suo sistema di calcio, il che vuol dire spendere dei soldi, in poche parole, no? Perché questa è una Juve abituata, quella che vediamo solitamente, che abbiamo visto nell'ultimo campionato, a giocare un altro tipo di calcio. Qui si cambia, si volta pagina, per cui siamo oggi il 13 giugno, da qui a fine del mercato vedremo anche qui allenatore ovviamente con una filosofia completamente diversa da quella di Allegri, però ha bisogno dei giocatori per far sì che questa sua filosofia venga messa in pratica. È un po' il discorso che facevo prima, no? Il Milan mantiene la filosofia di gioco relativamente all'allenatore perché le differenze saranno minime, ma soprattutto avrà bisogno dei giocatori per far sì che migliori quello che è stato il rendimento del passato campionato.
Bruno, ti porto su un altro argomento che però riguarda un altro allenatore. Gagliani riprende Nesta, lo ha preso come calciatore tanto tempo fa e adesso invece lo ha preso come allenatore e gli affida il Monza. Ecco, che ne pensi di questa scelta? Tra l'altro è la prima esperienza in Serie A per Alessandro Nesta.
Allora, francamente rischio di dire una banalità, perché non avendo mai seguito la Reggiana, non avendo mai seguito l'escursus di Alessandro, no, da allenatore, francamente non so nemmeno con quale tipo di gioco, no, si sia imposto all'attenzione di Gagliani, però è chiaro che poi conta l'aspetto affettivo, no? È un giocatore che al Milan ha dato molto, alla nazionale ha dato molto al calcio italiano, come allenatore si sta mettendo in luce, per cui Gagliani gli dà questa opportunità. Però francamente non sono in grado di dire se manterrà la stessa tipologia di gioco di Palladino oppure no. Dovrebbe essere così, perché se stai notando, in quasi tutte le società tranne la Juventus si va avanti nel segno della continuità, Juventus e Napoli ovviamente, no? Perché Palladino va al posto di Italiano e chiaramente ci sarà quella tipologia di gioco simile a quella che la Fiorentina ha avuto in questa stagione. Italiano sostituisce Thiago Motta e i due si erano già passati il testimone, ricorderai, a Spezia, anche se era Italiano che l'aveva ceduto a Thiago Motta, no? Sì. Per cui si va avanti nel segno della continuità di quel tipo di filosofia di gioco. Penso che se Gagliani ha scelto Nesta lo ha scelto proprio per proseguire sul lavoro impostato da Palladino.
Te lo chiedo anche a te, Stefano, questa riflessione sulla scelta di Nesta. Che ne pensi? È un rischio oppure un'intuizione? La vedi più un rischio o un'intuizione di Gagliani?
Sia l'uno che l'altro. Non so pesare la il valore di Nesta come allenatore, ancora non lo so definire, però mi sembra uno che ha grande voglia di imparare, di misurarsi in sfide anche, voglio dire, sulla carta proibitive. Ora tu mi direi, Monza è una sfida proibitiva, per Nesta in questo momento può essere proibitiva. Cioè, tu mi dici, è molto semplice andare a allenare in Monza, no?
No, adesso il Monza ha fatto...
Adesso Palladino ci ha reso la portata un pochino step, esatto, no? Abbastanza elevato.
Ha rischiato addirittura, ha fatto bene, sfiorato l'Europa.
Si è riconfermato.
Esatto.
Però ha un vantaggio enorme. La sapienza, la saggezza e tutta la conoscenza, il sapere, la malizia, la scaltrezza di Gagliani.
Questo potrebbe essere per lui un vantaggio.
Sì, un grande vantaggio.
A te, se hai una riflessione con Bruno.
No, io volevo condividere con Bruno anche questo aspetto di Thiago Motta. Allora, una cosa su Thiago Motta e poi su gli allenatori, diciamo, l'altro versante. Sono curioso di sapere, insomma, come la pensa. Allora, la prima cosa, concludendo il discorso di Thiago Motta, se per te, Bruno, peserà il fatto che lui sarà un allenatore impegnato su tre fronti, quello che non è stato a Bologna.
Esatto.
E poi Fiorentina, Lazio, Roma si affidano a tre allenatori, insomma, chi l'avrebbe, della serie, chi l'avrebbe mai detto? Palladino, Firenze, Baroni, Lazio, De Rossi, Roma.
Sai, c'è ormai una situazione tale che penso che gli allenatori siano tutti bravi, no? Allora ci sono, come dicevo prima, quei top, ma sono pochi. Ma quegli altri hanno imparato tutto da Coverciano, sanno come si gestisce lo spogliatoio, sanno dare degli indirizzi di gioco, cioè non vedo il problema, nel senso che se tu, ecco, Conte al Napoli è una situazione completamente diversa rispetto a quelle che mi hai appena elencato tu, no? Quelli vanno avanti nel segno della continuità, anche se Baroni, abbiamo visto un Baroni che somiglia più a Tudor, al Tudor del Verona, no? Perché ha impostato il Verona, ma anche per necessità l'ha impostato in quella maniera, cioè uno contro uno, perché doveva venire fuori dalle sabbie mobili di quello che è successo a gennaio.
Diciamo che la versione più democratica rivisitata, ossia addolcita di Tudor, mi piace questa cosa, è vero,
sì,
lo condivido.
Sì, sì. E per cui
no,
ma
non ha cambiato niente, poco.
Sì. Voglio dire, però sono tutti allenatori che sanno il fatto loro. Poi se tu ci spostiamo, andiamo su Napoli, ecco, qui è un discorso completamente diverso. Qui entra ovviamente un bulldozer, un carro armato sulla panchina, no? Un trattore, chiamiamolo col termine che preferiamo, che può rivoluzionare tutto a livello di ambiente, a livello di entusiasmo, eccetera, eccetera. Nelle altre piazze, quelle che mi hai elencato tu, non è che ci siano grandi entusiasmi, no? Ma mi pare che da nessuna parte, perché...
Beh, insomma, 18.000 tessere già staccate nella Roma, l'entusiasmo non finisce mai.
No, ma a Roma c'è De Rossi, eh?
Però ti ho chiesto da un punto di vista tecnico, di Palladino e De Rossi, secondo te faranno bene la prossima stagione? Che cosa è difficile ipotizzare,
no,
insomma,
no, ma De Rossi,
però che cosa ti aspetti da loro?
Ma allora, De Rossi nel segno della romanità, no? Visto che lui è stato il vice re di Roma per tanti anni, no? Il vice imperatore. Cioè, ma è chiaro che ci sia entusiasmo, perché lo ha trasmesso De Rossi nella parte finale. Quando lui ha sostituito Mourinho si sono viste delle cose che nel periodo precedente non si erano mai viste. Chiaramente una Roma migliorabile, perfettibile, e con un timoniere che ha dato garanzie di saperci fare. Per cui è chiaro che c'è questo entusiasmo sulla piazza di Roma. Non so se lo stesso entusiasmo c'è sulla piazza della Lazio per quanto riguarda...
No, non c'è, te lo possiamo dire, io non credo per Baroni.
No, ma ci sono altri motivi, lo so, sì. Però non c'è grande entusiasmo, non c'è tra tutti questi.
Ma non c'è mai in seconda Lazio.
No, ma voglio dire, italiano che arriva a Bologna, laddove il Bologna ha conquistato la Champions, ecco, non può suscitare grandi entusiasmi, no? Sono decisioni ponderate nel segno della continuità.
E Palladino a Firenze?
Ma anche Palladino a Firenze, cioè, non penso che a Firenze facciano salti di gioia.
Sì, effettivamente,
sanno di avere una...
esatto.
Come?
Non hai tutti i torti, dico, effettivamente ci sto pensando, ci stai facendo riflettere, è una riflessione, diciamo, collettiva. E credo che tu abbia ragione, nel senso, tutto questo entusiasmo, Marco.
A Firenze sanno che i problemi non stavano nella direzione, nella conduzione di Italiano, stavano nel centravanti che non faceva gol, no?
Esatto.
Che costruiva già, per cui Palladino avrà le stesse problematiche, se però gli compra un centravanti forte, vedi che i problemi si risolvono. Ho detto prima, il Milan prosegue nella continuità, praticamente un allenatore simil Pioli, che però ha bisogno di quei giocatori per risolvere quelle problematiche. De Rossi è una garanzia per i tifosi che gli vogliono bene, per quello che ha fatto vedere nella parte finale del campionato.
C'è un discorso affettivo, secondo me, che forse è maggiore e più forte, no, in questo caso.
No, ma ha dimostrato, De Rossi ha dimostrato sul
campo. No, per carità, però c'è anche un discorso molto affettivo.
Ma quello è fuori di dubbio. Se a Firenze arrivasse anche Mourinho, nonostante il flop giallo, allora vedi che ci sarebbe un entusiasmo riacceso, anzi superiore a quello che c'era precedente con l'Italiano. Ma quello che sta accadendo al Fenerbahce, no, dove è andato Mourinho, nonostante quello che ha fatto nell'ultima stagione. Ripeto, questi sono, non so nemmeno come definirli, questi allenatori sono dei personaggi che vengono scelti per proseguire nel segno della continuità. Non c'è quel colpo di spugna, dimentichiamo il passato e adesso si ribalta tutto e vediamo di con Thiago Motta c'è questo discorso.
Bruno, però a proposito di Thiago Motta non mi hai risposto.
La domanda qual era?
Ti avevo fatto la domanda, sarà impegnato su tre fronti.
Ah, ecco, è vero.
Non l'ha mai fatto, perché qui stiamo parlando di un allenatore che ha allenato a Bologna e ha allenato le giovanili del Paris Saint-Germain e ha allenato lo Spezia, cioè è chiaro che per lui potrà essere una problematica, questo è fuori di dubbio, no? E poi devi fare l'abitudine, devi imparare, devi diventare grande, questo è fuori di dubbio, questo no? E come dall'altra parte a Napoli, Conte potrà lavorare tutta la settimana sul campo perché non avrà gli impegni di Champions e di Coppa Europea. Sono dei particolari che possono incidere poi sull'andamento della stagione.
Bruno, ti chiede un ascoltatore al 331-8200-213 se Retegui a questo punto potrebbe essere il centravanti ideale per la Fiorentina per risolvere il problema del gol.
Sono un po' perplesso.
Anche io.
Voglio dire, io ammiro l'entusiasmo, la grinta, la voglia, la determinazione di questo ragazzo, no? È arrivato dall'Argentina, è stato chiamato in nazionale, ha fatto gol. Poi noi dobbiamo esprimerci anche secondo i nostri gusti personali, no? A me Retegui francamente non piace, per cui è il mio giudizio, un giudizio personalissimo che non deve condizionare nessuno, e nessuno sarà condizionato ovviamente, però se mi viene posta questa domanda io dico che bisognerebbe cercare qualcosa di meglio.
Beh, è un giudizio che ci sta, io lo condivido, non so te Stefano, se vuoi aggiungere, però Retegui sì, centravanti, però insomma che possa essere lui la medicina di Palladino e la Fiorentina, io ho qualche dubbio.
La Fiorentina è stata al di sopra delle sue possibilità quando ha avuto Vlahovic in grande spolvero. Tutti gli altri poi, chi più chi meno, hanno toppato, no? Non mi pare, che Retegui possa dare alla Fiorentina quel quid in più che aveva saputo dare Vlahovic. La Fiorentina ha bisogno di un giocatore di questo tipo. Speravo in Belotti, no? Forse ci eravamo sentiti anche tempo dietro, per la forza fisica più che altro. Ma qui, riandiamo sullo stesso argomento. Grande forza fisica, non grande dimestichezza. Cioè, lui non è un palleggiatore, cioè non è Lautaro Martinez che quando non fa gol però ti aiuta la squadra col palleggio. Non lo so, ripeto, non vorrei essere nudo e crudo, no, e tranchant nei confronti del giocatore, però ripeto, è un gusto personale, non mi piace, no,
ci mancherebbe.
Ed è così.
Ci mancherebbe. Hai un'ultima curiosità, Stefano?
Ma la curiosità è legata, insomma, a quest'Inter, che voglio dire, secondo te si può immaginare ancora un Inter protagonista rispetto ai campionati che abbiamo visto? Cioè abbiamo visto due
in maniera
monologhi,
così netta, tu
così
dici
netta, ecco, due monologhi, abbiamo visto quello del Napoli, quello dell'Inter lo scorso anno. È una specie di interregno, è prevedibile secondo te una sorta di interregno nerazzurro con vista Europa oppure sarà dura?
Guarda, io sulla vista Europa sono sempre molto scettico, ma perché la Champions, hai visto anche come è arrivato il Real Madrid a conquistare questa Champions, come sono uscite altre squadre, per cui io sono sempre allineato sui concetti di Mourinho. Gli episodi sono spesso molto più decisivi nella Champions rispetto all'effettiva valenza tecnica delle squadre, no? Cioè, devi avere i colpi di fortuna per arrivare e poi vincere. Poi è chiaro che se vinci 15 volte come Real Madrid vuol dire che oltre alla fortuna c'è tutto il resto. Per cui, per quanto riguarda il discorso Inter, sì, la squadra viene costruita, ricostruita, perlomeno migliorata con gli arrivi di Taremi e Zielinski, probabilmente anche di Gudmundsson, no? Per essere ancora più competitiva, per cercare di arrivare anche in fondo alla Champions. Però l'obiettivo primario a Milano è sempre il campionato, no? Perché il campionato ti porta settimanalmente l'entusiasmo, eccetera, eccetera, eccetera. La differenza tra Inter e Milan, scusa, tra Napoli e Inter, lo scudetto del Napoli e quello dell'Inter, che sono stati vinti entrambi con larghissimo vantaggio, è che Napoli è tornato al successo dopo 33 anni e ha pagato, no, questa ubriacatura di un successo che mancava. A Milano c'è più abitudine a queste cose, per cui non è che hai vinto lo scudetto lo scorso anno, quest'anno vedi in giro Caroselli, tutti che danno fuori di matto perché hai vinto lo scudetto. Sì, hanno vinto lo scudetto, sono stati contenti i giocatori di averlo vinto nel derby, che è una cosa un po' particolare, però si riparte da zero. Tutti sono consci e sanno benissimo che si riparte da zero. I 19 punti sul Milan non ci sono più, i 41 punti sul Napoli non ci sono più, ed è per questo che l'Inter è andato sul mercato. E poi c'è sempre questo discorso, non so come mai Taremi e Zielinski, che sono due ottimi giocatori, finiscono all'Inter, l'Inter se ne accorge per tempo che possono essere ingaggiati a parametro zero e gli altri dormono. Questa è un po' la situazione del nostro calcio.
Allora, un giochino prima di salutarvi, mi dovete fare un nome. Siccome ci sono una serie di giocatori che cercano squadra perché sono, diciamo così, a scadenza contratto, svincolati a parametro zero, vi do quattro nomi, scegliete chi volete vedere, chi vi piacerebbe vedere il prossimo anno in Serie A. I nomi sono Hummels, Thiago Alcantara, Depay e Martial. Quale vi piacerebbe vedere di questi in Serie A? Stefano, parto da te.
Depay,
quindi un attaccante, sì, come Depay.
Però Marco, tu fai la domanda, però bisogna sempre vedere quelle che sono le esigenze, delle varie squadre.
Io vi faccio scegliere a voi il giocatore, no? Vi piacerebbe vedere...
Depay mi piace molto, Hummels è una garanzia difensiva, Thiago Alcantara è un altro giocatore eccezionale, Martial è uno di quei giocatori che ti spaccano le partite se al meglio della condizione e se ovviamente va in una squadra che ha bisogno di questo tipo di giocatore, per cui io dico questo, ma ovviamente facendo delle premesse, no?
Pensa, i nostri ascoltatori su Twitter stanno votando, anzi su X, non si chiama più Twitter, Hummels. Il 30% vorrebbe vedere Hummels e poi Thiago Alcantara, Depay e Martial. Questa è un po' la scelta degli
sono
ascoltatori.
Sono arrivato ultimo allora.
No, ognuno ha la sua.
No, voglio dire, Hummels, pensi a quello che ha fatto Acerbi all'Inter, ti ricordi quanto pessimismo, no?
Sì, nei suoi confronti.
Quanto è arrivato, e poi è diventato un giocatore insostituibile, lo è anche per la nazionale, no? Speriamo di no. Hummels potrebbe tranquillamente fare in un'altra squadra quello che ha fatto.
Io, se fossi il Milan, lo prenderei subito, lo piazzerei là dietro, subito, senza nemmeno...
Non hai tutti i torti.
Lo piazzerei là dietro subito se fossi nel Milan. Senti, Bruno, siamo in conclusione, però ti saluta Stefano dalla Germania e ti scrive: quanto mancano le telecronache di Bruno Longhi. Grande stima e affetto.
Soprattutto in Germania.
Grande. Bruno, ti ringraziamo tantissimo.
Bruno.
Buon europeo anche a te.